Radio Giornale.
Buonasera da Gabriele Borer. In migliaia in piazza a Berna contro le misure anti-Covid. Il raduno era autorizzato, ma è l'ultimo prima della votazione federale del 28 novembre. Contro la politica parassitaria delle città rossoverde, i delegati dell'UDC approvano una risoluzione che è anche un programma d'azione politica. La pandemia in Austria in caso di nuove restrizioni, queste varranno solo per i non vaccinati, lo ha affermato il nuovo cancelliere Schallenberg. Le oltre 1000 vittime del Covid all'ospedale di Piacenza per consegnare alle famiglie gli oggetti dei loro cari è stata creata una task force restituzioni. Sci alpino alla statunitense Michaela Schifrin, la prima gara stagionale, il gigante di Sölden, seconda a pochi centesimi Lara Gut-Behrami. Diverse migliaia di persone scese in piazza oggi a Berna per protestare contro le misure anti-Covid. La manifestazione, che era autorizzata, si è svolta pacificamente. Sentiamo Maria Iannuzzi.
I dimostranti si sono radunati dapprima sulla Münsterplatz, per poi proseguire, accompagnati dai campanacci, verso la Piazza Federale, dove ha preso il via la manifestazione ufficiale. Sugli striscioni si leggeva «Allen ritirati» o ancora «Ritorno alla Costituzione». Davanti al Parlamento gli oratori si sono espressi in particolar modo contro l'estensione del certificato Covid per accedere a varie attività, raccogliendo gli applausi della folla. Il Palazzo Federale era transennato, la polizia era presente con veicoli e un grande dispiegamento di agenti nei luoghi strategici. Finora non sono stati segnalati incidenti significativi. La città di Berna aveva approvato la scorsa settimana a determinate condizioni questa manifestazione, che dovrebbe essere l'ultima prima della votazione del 28 novembre. Tra i temi su cui si è chiamati ad esprimersi vi è difatti la legge Covid. Una contromanifestazione indetta da Solidarische Bündnis Berna, gruppo che si oppone alle teorie del complotto, si è svolta poco distante sulla Helvetia Platz. Qui il centinaio di persone presenti, in particolar modo giovani, sventolava striscioni con scritte quali «Berna rimane libera dalle turbolenze».
L'assemblea dei delegati dell'UDC riunita a Montrichet nel Giura Vodese ha approvato la risoluzione intitolata «Contro la politica parassitaria delle città rossoverdi». 260 voti a favore, ma ha fatto insolito anche 17 contrari. Il nuovo cavallo di battaglia del partito in vista delle federali del 2023 sembra suscitare un timido entusiasmo. Le voci raccolte a Montrichet da Lucia Mottini.
È una cosa assolutamente straordinaria il fatto che ci ritroviamo oggi tutti in questa tenda.
Accanto a una stalla, nell'incantevole campagna vodese, una tenda aperta ai 4:20 evita lo scoglio del certificato Covid e immerge i delegati nel tema del giorno, le disparità tra città e campagna. Tema lanciato il 1 agosto dal presidente del partito Marco Chiesa e oggi oggetto di una risoluzione. Vi sono elencati numerosi modi per riportare l'equilibrio tra le città della sinistra del caviale e le campagne defraudate. Sono solo proposte ai cantoni che ogni sezione adatterà alle circostanze locali, spiega Thomas Matter, consigliere nazionale di Zurigo, che ha difeso la tribuna alla risoluzione.
Von den 10 größten Städten in der Schweiz sind 9 Städte links regiert, die Ausnahme ist Lugano. Bravo Lugano!
Le misure non riguardano naturalmente l'unica delle 10 maggiori città in mano borghese. Prese di mira sono proprio le grandi città in quanto di sinistra. Il delegato di un piccolo comune sul lago di Thun condivide il fondo di questa risoluzione. Con il passare degli anni sono aumentati gli oneri per chi vive in campagna, dispone di meno servizi e deve spostarsi in macchina. Ma molti punti della risoluzione sembrano ai delegati stessi di difficile applicazione. Per Ginevra, ad esempio, calcolare la sua rappresentanza al Consiglio nazionale in funzione della sola popolazione con passaporto svizzero potrebbe significare una riduzione di poltrone. Per la ginevrina Selina Modru, vicepresidente dell'UDC svizzera, occorre scegliere quello che corrisponde al singolo cantone. La risoluzione ha il merito di far riflettere su cosa occorre cambiare affinché l'UDC e la destra in generale torni a vincere in città. Ed è proprio qui il punto dolente per un delegato lucernese che dalla tribuna ha chiesto di bocciare la risoluzione. Nelle città, dice Guido Müller, vivono anche elettori dell'UDC e degli altri partiti borghesi e i termini usati nella risoluzione li offendono e rischiano di demotivarli, mentre invece andrebbero sostenuti e incoraggiati. Ragioni elettorali non giustificano ai suoi occhi il tono usato nei confronti delle città. Oggi abbiamo sentito dal presidente che il certificato Covid spacca il paese e un'ora dopo si chiede con questa risoluzione di contrapporre città e campagna. Non capisco. Perché questi toni allora che rischiano di alimentare proprio la spaccatura che viene denunciata? Lo chiediamo in conclusione al presidente dell'UDC, Marco Chiesa.
Noi pensiamo che sia una politica parassitaria questa, e questa politica sono proprio le città rosso-verdi che la portano all'attenzione di tutto il paese con delle iniziative che evidentemente creerebbero una grossa difficoltà per costruire quel benessere che noi vogliamo mantenere nel nostro paese.
E l'Austria, confrontata con numeri in aumento nell'ultima settimana, parliamo evidentemente ancora di Covid, e un tasso di vaccinazione del 60%, ha annunciato nuove possibili misure restrittive che verranno applicate in caso di ulteriore peggioramento. Misure restrittive limitate però ai non vaccinati. Chiara Savi.
I casi aumentano, le terapie intensive con poco più di 220 pazienti ricoverati per ora non sono sotto pressione, ma l'Austria si prepara al peggio aggiungendo due nuove tappe al piano in tre fasi già esistente. E a finire nel mirino del neocancelliere, il popolare Alexander Schallenberg, sono una categoria ben precisa di cittadini.
Es muss den ungeimpften Menschen in diesem Land klar sein, dass eine große Verantwortung auf ihren Schultern lastet.
I non vaccinati hanno una gran responsabilità, ha dichiarato, responsabilità nei confronti di loro stessi, delle loro famiglie, dei loro colleghi e di tutta la società. Stiamo per imbatterci in un'epidemia di persone non vaccinate e farò tutto quello che potrò per evitare che il nostro sistema sanitario non raggiunga il suo limite e si ritrovi al collasso a causa di persone esitanti. Il governo di Vienna aveva già stabilito che dal 1 novembre per accedere al posto di lavoro si dovrà provare di essere vaccinati, guariti o testati, ma ora introduce altri due livelli. Con 500 pazienti in terapia intensiva, per poter lavorare, andare al ristorante o in albergo, ma anche recarsi in ospedale, non basterà più alcun tampone, si dovrà essere vaccinati. E se il quadro dovesse ulteriormente peggiorare con 600 posti letti occupati, ovvero il 35% del totale, per i non vaccinati scatterà una sorta di lockdown. Si potrà uscire solo per lavorare o fare la spesa.
Anelli, indumenti, ma anche foto con biglietti sono soltanto alcuni degli oggetti personali appartenuti a persone morte per Covid all'ospedale di Piacenza, ospedale che da oltre un anno è impegnato nella restituzione di questi ricordi ai familiari. Se grazie a una speciale task force la maggior parte degli effetti sono stati riconsegnati, alcuni giacciono ancora lì. Il perché ce lo spiega nel suo contributo la nostra corrispondente a Roma, Anna Valenti.
Noi abbiamo gestito gli effetti personali dei pazienti ricoverati da marzo a giugno del 2020. Quindi in questo lasso di tempo abbiamo gestito oltre 500 sacchi comprensivi sia della parte valoriale che della parte degli effetti quali indumenti.
Numeri che restituiscono in maniera plastica quale sia stata la portata della pandemia a Piacenza, cittadina emiliana a ridosso di Codogno. Uno tsunami che Elisabetta Tinelli, degli affari legali dell'azienda sanitaria di Piacenza, ha dovuto gestire durante, ma anche dopo, la pandemia. A lei infatti sono toccate le telefonate per avvertire uno ad uno i familiari irreperibili che in ospedale erano conservati gli effetti personali dei loro cari deceduti. Oggetti di un certo valore economico talvolta, ma spesso solo affettivo, come la vestaglia rosa della mamma.
Ogni riconsegna ha avuto la sua dimensione, possiamo dire. Noi qui a Piacenza abbiamo avuto molti casi di famiglie drammaticamente distrutte da questa pandemia. Mi è rimasto impresso tra di tanti un signore che è venuto a ritirare gli effetti della madre, che aveva assolutamente presente come la madre fosse uscita da casa e come fosse venuto apposta per prendere quelli che erano gli indumenti che la madre aveva addosso, non tanto l'orologio, la radiolina.
Oltre un migliaio le persone morte di Covid a Piacenza, sole, lontano dagli occhi dei loro cari, senza il loro conforto. L'esigenza di conservare tutti i loro effetti personali è nata subito dai reparti dell'ospedale, racconta Gabriella Di Girolamo, dirigente delle professioni sanitarie dell'ASL di Piacenza e a capo della Task Force Restituzioni. Oltre il 70% degli effetti sono stati riconsegnati, altri giacciono ancora lì perché i contatti telefonici non esistono o sono errati o la persona è morta a sua volta.
Abbiamo consegnato la gran parte di questi beni, permangono ancora una sessantina di piccoli sacchettini contenenti beni a cui noi attribuiamo un valore economico, quindi fedi, catenine, orologi, cellulari, protesi.
Sollievo, emozione e condivisione di un ricordo, questo è quello che spesso provano i familiari che vengono a ritirare gli oggetti appartenuti ai loro cari. Ma per molti altri non è così.
Queste persone ci hanno più volte espresso questo rifiuto, motivandolo come il ritirare questi beni per loro sarebbe stato un riaprire una ferita.
Restituire gli effetti personali di chi ci ha lasciato durante la pandemia per la Task Force di Piacenza, una maniera di riesaminare le cose tremende viste durante quel periodo, ma anche mettere il punto per una ripartenza.
Il presidente turco Erdogan ha formalmente chiesto al proprio Ministero degli Affari Esteri di dichiarare persona non grata gli ambasciatori dei 10 paesi che hanno sottoscritto una dichiarazione in favore della liberazione del filantropo Osman Kavala. Kavala è in carcere in attesa di processo dal 2017 con l'accusa di aver finanziato varie manifestazioni di protesta contro il governo e di essere coinvolto nel fallito golpe di quello stesso anno. Tra i diplomatici coinvolti quelli di Stati Uniti, Germania e Francia. La scorsa estate la Croazia ha festeggiato il completamento del ponte di Pelješac, o a Sabbioncello in italiano, i cui lavori erano iniziati nel 2018. Costato circa 500 milioni di euro e finanziato in gran parte dall'Unione Europea, questo ponte è di grande importanza per Zagabria, perché unisce la regione di Dubrovnik al resto della costa, bypassando un piccolo tratto di territorio bosniaco. La nuova infrastruttura sarà aperta al traffico soltanto l'anno prossimo, ma nella regione è già l'oggetto di polemiche e dibattiti. Sentiamo il reportage di Giovanni Vale.
Siamo nei pressi di Briesta, sulla sponda settentrionale della penisola di Sabbioncello. Davanti a noi, a qualche centinaio di metri di distanza, la macchia mediterranea lascia spazio ad un imponente ponte strallato che si allunga sul mare per quasi 2,5 chilometri. Collega la penisola di Sabbioncello all'ultimo lembo della Dalmazia croata, subito prima della città bosniaca di Neum. Fin dalla sua indipendenza, nel 1991, la Croazia soffre infatti di una discontinuità territoriale. La regione di Dubrovnik è separata dal resto del paese da un territorio bosniaco largo appena 20 chilometri. Per quasi 30 anni Zagabria e Sarajevo hanno cercato una soluzione condivisa al problema, ma alla fine la Croazia ha optato per la costruzione del ponte, finanziato all'85% dall'Unione Europea e costruito da una ditta cinese. Chi abita nell'estremo sud della Croazia ha colto la notizia con sollievo, come Božidar Jukić, un imprenditore turistico di Dubrovnik.
Io so il suo esperienza oggi nel ristorante a Dubrovnik.
In passato gestivo un ristorante a Dubrovnik e mi ricordo che succedeva regolarmente che le merci ordinate, nel mio caso dei prodotti alimentari, non potessero arrivare in città. I camion rimanevano semplicemente bloccati al confine perché c'era troppo traffico e perché il valico di frontiera è troppo piccolo. E quindi io ricevevo i prodotti in ritardo. C'è poi la questione della circolazione delle persone. Magari vai a Spalato a comprare qualcosa e quando torni devi dichiarare che non hai comprato quelle cose in Bosnia-Erzegovina, ma in Croazia e che stai solo transitando. Finora tutto questo poteva diventare un problema quando c'erano code al confine, ma in futuro, con l'ingresso della Croazia nell'area Schengen, sarebbe sicuramente diventato un problema ancora più grosso.
Anche il primo ministro croato Andrej Plenković ha menzionato Schengen la sera del completamento del ponte. La Croazia, ha detto il premier, entrerà nell'area Schengen entro il 2022. In questo senso il ponte contribuirà ad un miglior controllo dei confini, ma nella regione non tutti sono d'accordo. Le autorità di Sarajevo temono ad esempio di perdere il loro unico accesso al mare. Alcuni politici bosniaci hanno addirittura minacciato un ricorso internazionale contro Zagabria. Per altri, invece, il ponte si rivelerà semplicemente inutile tra qualche anno. Erik Svensson è un cittadino bosniaco che lavora ogni estate in Croazia.
Questo ponte serve oggi perché la Bosnia-Erzegovina è fuori dall'Unione Europea e per evitare di aspettare al confine sotto il sole nel mezzo della stagione turistica. Ma quando i confini apriranno saranno pochi quelli che utilizzeranno questo ponte per andare a Dubrovnik attraverso la penisola di Sabbioncello. Ci metteranno meno andando dritti per Neum. Insomma, diventerà una cosa ridicola. Alla fine il ponte sarà un regalo a quei cittadini bosniaci che hanno una casa al mare sulla penisola di Sabbioncello. Per loro sì che sarà utile, ma altrimenti non vedo il senso di questo ponte.
Mentre continuano le polemiche nella regione e i lavori attorno al ponte per costruire le strade di accesso, i rappresentanti di Pechino a Zagabria festeggiano un grande successo diplomatico-commerciale. È la prima volta che un'impresa cinese vince un bando e completa un progetto finanziato dall'Unione Europea, ha dichiarato l'ambasciatrice cinese a Zagabria, Xu Erwen. Secondo la diplomatica, il ponte di Sabbioncello può ora essere considerato la nave ammiraglia della cooperazione tripartita tra Cina, Croazia e Europa.
E con questo è tutto per il radiogiornale dunque. Spazio allo sport e buona serata.
Radio Televisione Svizzera.